Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori ed eccoci di nuovo a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante la diretta è sempre 331-6214013 con Telegram, WhatsApp, un SMS oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it. Se invece ci volete scrivere in un altro momento con più calma, cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. E adesso invece vi ricordo che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Come sempre ci verrà a trovare Antonio Serra per chiudere la puntata con la rubrica di fumetti. Vi parleremo di un libro dal titolo Oltre la tecnofobia con uno dei suoi autori, ovvero Stefano Morigi, che ritorna, insomma abbiamo avuto ospite tante volte, ritorna a CALT. Vi parleremo del libro Figlia mia di Carlo Greppi, un'intervista che ha fatto la nostra Anna Bredice. Tiziana Ricci ci raggiungerà in studio per parlarci del FAI e dei luoghi del cuore di quest'anno. Mentre adesso parliamo con il direttore artistico, ormai da qualche anno, di una delle rassegne che in estate caratterizza la programmazione del Nord Italia, in particolare del Sacro Monte di Varese. Fra Sacro e Sacro Monte come sempre, il titolo di questa bella rassegna che si svolge, lo diciamo sempre, su una terrazza panoramica meravigliosa, che è una specie di teatro naturale, anzi lo è. Ne parliamo con Andrea Chiodi, regista, insomma, e tante altre cose. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, grazie.
Allora, diamo innanzitutto date e riferimenti online per consultare il calendario e poi entriamo nello specifico.
Sì, iniziamo il 3 luglio e andiamo avanti fino alla fine del mese, fino al 27 luglio. Si trova tutto sul nostro sito www.trasacroesacromonte.it. Lì ci sono gli spettacoli e ovviamente anche tutte le modalità per arrivare in questo luogo, acquistare biglietti oppure abbonarsi all'intera stagione. Insomma, lì ci sono tutte le informazioni.
Benissimo. Veniamo invece all'edizione di quest'anno. Quante sono le proposte, i titoli?
Allora, sono 7 proposte di spettacoli, più una serie di altri spettacoli collaterali nel weekend, il sabato e la domenica, proposte itineranti, progetti che abbiamo costruito anche durante l'anno, cose che credo siano molto preziose perché ci hanno permesso di lavorare con le scuole del territorio, parlo del territorio di Varese, di costruire dei percorsi ad hoc per scoprire il Sacromonte di Varese attraverso le parole di Giovanni Testori in cuffia, quindi sono tanto una serie di altri progetti, quindi diciamo che se 7 sono gli spettacoli, la proposta completa arriva a circa 15-16 appuntamenti, ecco, tra il 3 e il 27 di luglio. Gli spettacoli invece importanti, diciamo così, più calendarizzati e che occupano i giovedì e quest'anno anche alcuni martedì del mese di luglio, iniziano appunto il 3 luglio con con Arianna Scommegna, che torna per la seconda volta al Sacromonte per fare un lavoro che abbiamo costruito insieme appositamente per il Sacromonte. Ha avuto un'anteprima al LAC di Lugano qualche giorno fa,
sì.
E ci sarà Arianna Scommegna insieme al coro di Voci Bianche proprio del Conservatorio della città di Lugano, in un percorso tra la poesia di Alda Merini e le laude del libro Le Vermelles de Montserrat, cantato proprio da un coro di voci bianche. È una cosa molto, molto particolare, ma sono contento perché il tema di quest'anno è un po' il viaggio, e allora iniziare con questo viaggio fatto di canti popolari che accompagnavano in qualche modo la tradizione dei pellegrini nel Medioevo mi sembrava un bel segno, una bella partenza, ecco.
Molto. E poi proseguiamo come?
Proseguiamo con una cosa invece su Giorgio Gaber, sul tema della speranza e della libertà nelle canzoni di Gaber, un dialogo tra Neri Marcorè e Massimo Bernardini. Ho pensato a loro due perché Neri Marcorè, lo sapete benissimo anche voi, ha lavorato tantissimo su Giorgio Gaber. Massimo Bernardini è parte del comitato della Fondazione Gaber e quindi mi sembrava bello farli dialogare, e Neri Marcorè canterà tutta una serie di canzoni, ci racconterà il suo rapporto con Gaber, scopriremo delle cose sulla figura di Giorgio Gaber. Poi proseguiamo il 10 di luglio con Galatea Ranzi, che porta il nome della madre di Henry De Luca, testo che tante volte mi era stato proposto per il Sacromonte, ma non l'avevamo mai portato in scena. Avevamo portato in scena una cosa di Henry De Luca con Piera degli Esposti anni fa, ma basta. Quindi arriva Galatea Ranzi, poi Giovanni Scifoni torna al Sacromonte per una chiacchierata insieme a me su che cosa vuol dire fare il viaggio dell'attore, cioè che cos'è il viaggio di un attore che da giovane attore che prova a fare questo mestiere poi sì. diventa invece un volto più noto. Poi uno spettacolo a cui tengo molto, il giovedì 17, Dario De Luca con Il Vangelo secondo Antonio, spettacolo
sì,
molto commuove, vero?
Sì, però fa anche molto ridere in certi momenti.
Molto commuovere insieme,
sì,
no?
Sì.
Per cui mi sembrava una cosa molto giusta per il Sacromonte. Lui è un artista che insomma che ha fatto un percorso bello, insomma molto
insomma uno dei fondatori di Primavera dei Teatri di Scena,
esatto,
Verticale, quindi
esatto,
insomma
esatto.
Personaggi sì, importanti per la nostra sì, sperimentazione.
Esattamente. E a proposito di sperimentazione, poi arriva Maria Chiara Righini, che è fresca da vari lavori con Antonio Latella, ci porta l'interrogatorio a Maria di Giovanni Testori, nato proprio all'interno dell'esperienza della bottega testoriana guidata appunto da Antonio Latella. Quindi arriva lei e chiudiamo poi con una cosa che ho chiesto io di fare, un viaggio, chiudiamo con un altro viaggio, il viaggio del Piccolo Principe, e sarà Alessandro Preziosi, che ne sta facendo un adattamento insieme a Tommaso Mattei, a portarci nelle pagine di Antoine de Saint-Exupéry. Quindi insomma, anche quest'anno secondo me abbiamo delle proposte anche interessanti, un po' diverse, no? Un po' strane, un po' particolari, però che raccontano di un percorso che ormai è arrivato al 16° anno.
Eh sì, insomma, ridendo e scherzando, sono 16 anni.
Cioè, sì, e voi passa. Ci seguite da
sempre,
credo,
sì, da sempre, insomma, da quando c'era anche il caro Renato Palazzi, che non mancava mai di venire
mai,
Sacromonte, mi fa piacere ricordarlo proprio in questa circostanza. Dunque,
è vero.
Ci ritroviamo dunque a luglio, ricordiamo ancora le date, Andrea, e di nuovo ricordiamo il sito.
Partiamo dal 3 luglio per proseguire poi tutti i martedì e i giovedì e anche i sabati e le domeniche, e trovate comunque tutte le informazioni, le descrizioni degli spettacoli, il modo per arrivare al Sacromonte e per acquistare i biglietti o gli abbonamenti su www.trasacroesacromonte.it.
Benissimo, grazie ad Andrea Chiodi, il direttore artistico di questa rassegna. Ripeto, se avete occasione davvero andateci, anche per dove si svolge, che è veramente un posto
è vero,
inimitabile. Grazie mille, risentirci, a presto, ciao.
A presto, a voi, ciao. A presto.
Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Can't
Figlia mia è un libro scritto dallo storico Carlo Greppi, racconta la vita breve di Franca Jarak. A 18 anni fu sequestrata in Argentina una delle 30.000 persone, soprattutto ragazzi giovanissimi, desaparecidos. Il libro racconta della forza, della tenacia, della voglia di cambiare in meglio la società di questa ragazza, della sua attività politica a scuola, dei suoi amici, e lo fa attraverso gli occhi e la storia di sua madre, Vera Vigevani, che con la sua famiglia fuggì dalla persecuzione nazifascista in Italia, rifugiandosi in Argentina. Il resto della sua famiglia di origine ebraica morì nei campi di sterminio. Vera Vigevani ha oltre 90 anni da quando sua figlia fu sequestrata, ha passato il resto della vita prima a cercarla e poi a chiedere giustizia, insieme a tutte le madri de Plaza de Mayo. Carlo Greppi ha fatto un enorme lavoro di ricerca, documenti, archivi, foto, lettere, incontri con Vera per ricostruire la vita di Franca e la battaglia dei suoi genitori per ottenere giustizia. Figlia mia, di Carlo Greppi, edizioni La Terza, l'intervista di Anna Bredice.
È uno dei nodi, credo, cruciali di questa storia e in generale della lotta delle madres, che in qualche modo, come nel caso di Vera con Franca, incorporano la determinazione, la voglia di cambiare il mondo dei figli e delle figlie perduti, e dedicano tutto quello che resta della loro vita. Nel caso di Vera siamo quasi mezzo secolo dopo la sparizione di Franca, lei è tenace, combattiva ancora a 97 anni, portando avanti appunto le istanze di giustizia appunto dei loro figli e delle loro figlie. Vera non, ovviamente è un essere umano, per cui ha dei momenti di scoramento e di debolezza, ma principalmente come se avesse sempre questa capacità di ricaricarsi, di rigenerare energia per la lotta successiva. Questo per me è stato un grande messaggio, e devo dire che, avendo imparato a conoscere Franca attraverso tante voci, attraverso tante fonti, davvero, come ha poi scritto in occasione del 96esimo compleanno di Vera il professore di Franca Jorge Binaghi, parliamo di una madre degna di sua figlia.
Come dire, anche nel breve percorso di vita di Franca si capisce la tenacia che aveva questa ragazza, e la si vede nella madre, cioè due persone simili, ecco, nella lotta, quella di Franca per cambiare la situazione di lotta politica e poi quella di Vera per avere giustizia.
Sì, è uno degli aspetti più struggenti, strazianti della desaparición forzada, allora come ora, appunto questo non sapere, aggrapparsi a qualunque versione o controversione, per citare lettere dell'epoca di Vera, appunto dalla sparizione di Franca 25 giugno del 76, loro di fatto, Vera e Giorgio, hanno un momento in cui hanno notizie, peraltro tutte false, grazie a questa incredibile telefonata, dico incredibile perché è stata registrata appunto da Giorgio, dell'11 luglio, dalla quale si desume ovviamente che Franca sia in mano ai militari, comunque delle forze di polizia, comunque, come dire, al governo sostanzialmente, alla dittatura, e da lì il silenzio più tombale per anni, per cui c'è appunto questa immagine struggente di una Vera che per anni, fino all'inizio degli anni 80, continua a sperare appunto di riaverla viva, mentre Giorgio, se vogliamo, col senno di poi, ovviamente è molto più tristemente lucido e non si fa grandi illusioni. Però questo è un dato incredibile nel rapporto loro, anche di coppia, non li allontana mai. E lo sappiamo appunto anche dalle fonti, perché per fortuna sono riuscito a recuperare tante lettere di quegli anni, in cui possiamo seguire quasi minuto per minuto appunto quello che hanno vissuto loro, e intuendo vagamente quello che hanno vissuto altre decine di migliaia di famiglie, insomma, e di comunità, appunto con questo crimine, nel crimine che è non solo sequestrare, torturare, assassinare, ma anche far sparire ogni traccia di quello che si è fatto.
Questo libro è particolare proprio per il lavoro di storico che lei ha avuto, un affresco di quella generazione, una generazione scomparsa, 30.000 desaparecidos, e Vera, per la sua intelligenza, per la sua capacità, è come se rappresentasse questi 30.000 giovani, ed è un lavoro fatto di enormi fonti, di lettere, di telefonate, di archivio, di documentazione.
Sì, diciamo che è una vicenda che in qualche modo spicca sulle altre, altre, non perché certe vite valgano di più ovviamente, ma a partire dal fatto che c'è, è un po' lo intuivo e poi l'ho scoperto lavorandoci, c'è tanta documentazione, anche perché appunto Vera non ha mai mollato, perché una delle madrestina fondadora, perché Franca era una ragazza speciale che nonostante abbia vissuto solo 18 anni e mezzo ha scritto poesie, lettere, una sorta di diario, aveva tanti amici, tanti compagni e compagne, insomma, aveva una vita felice e ricca di stimoli culturali. Questo ha generato la possibilità di questo racconto, mentre per molte persone scomparse non c'è quasi niente, ecco, e questo non ci deve far perdere di vista appunto la questione principale, che cioè che io ho cercato attraverso questa ricostruzione specifica di in qualche modo, tra mille virgolette, riportare in vita, comunque dare dignità alla vita di questa ragazza, ma anche di farlo un po' per tutti e per tutte, ecco. Il libro tra l'altro uscirà in spagnolo tra qualche mese, tornerò in Argentina con il libro in mano. E sarà molto emozionante anche per questo, perché lì questi traumi sono vivi, sono trasversali, riguardano tantissime persone, perché per ogni persona scomparsa ovviamente c'è un'intera rete che ha il suo lutto, il suo trauma, il suo vuoto, ecco, per cui è un piccolo tentativo di riempire almeno uno di questi vuoti.
L'anno prossimo saranno 50 anni dal colpo di Stato, e quello che è avvenuto negli ultimi anni, sia con Menem all'inizio ma anche adesso con Milei, è una sorta di cancellare quel passato, cioè racconti anche nel libro, insomma, c'è esponenti del governo che sono andati in carcere a brindare con i torturatori. Ecco, Vera è ancora viva, quanto può pesare per una donna che ha dedicato la sua vita alla giustizia?
Sì, la lotta delle madres e degli organismi dei diritti umani è stata estremamente radicale e luminosa, appunto chiedendo che non fossero dimenticati né perdonati questi crimini. Peraltro, come Vera dice spesso, nessuno di loro ha neanche mai chiesto perdono, per cui il problema non si è neanche posto. Adesso ovviamente l'amarezza è tanta, perché questo governo, insomma, la parte di società che rappresenta, arriva a rivendicare come giusta la repressione extralegale di chi era ritenuto sovversivo. Cioè, non impedisce a una parte considerevole della società argentina di continuare a lottare. Io sono stato per la mia ricerca lì, sono rimasto molto colpito dalla vivacità, appunto, di impegno politico civile che lì c'è ancora, che forse dovrebbe essere un modello anche per un'Europa sicuramente più stanca rispetto alla presenza, per semplificare, in piazza, in senso stretto e in senso lato, della società civile.
E allora questa era l'intervista a Carlo Greppi per Figlia Mia, il suo libro che racconta questa lunga storia anche di ricerca di giustizia, edito dalla Terza, l'intervista della nostra Anna Bredice. Fra poco lo spazio delle arti visive. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Ed eccoci, Tiziana Ricci mi ha raggiunta in studio. Parliamo del FAI, parliamo dei luoghi del cuore, lo facciamo tutti gli anni. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno. Sì, finalmente qualche bella notizia. Mm-hmm. Sì, perché qui sapete che da anni ormai il FAI è l'ideatore di questo, i luoghi del cuore, quindi ognuno può votare il luogo che gli sta nel cuore. Sono chiese, sono palazzi, ma sono anche parchi, giardini, eccetera. E poi cosa succede? Che i primi classificati, quelli che hanno preso più voti degli altri, possono ricevere un notevole finanziamento per lavori di restauro. oppure insomma può essere un aiuto anche all'istituzione oppure ai cittadini che raccolgono dei fondi, insomma si innesca un percorso di restauro, di protezione, di valorizzazione di questi siti. Allora, al primo posto, ah ma non ve lo dico io, però ve lo faccio dire dal presidente del FAI, che è un signore molto simpatico, un po' teatrale, che è Marco Magnifico.
È la 12ª edizione, sono 20 anni, ma se devo dirle, il FAI dà sempre delle belle notizie. La buona novella sta nelle nostre corde, perché diamo delle notizie concrete di futuro e nel caso del censimento dei luoghi del cuore del FAI e di Intesa San Paolo, diamo una notizia che agli italiani la storia e il destino del loro patrimonio culturale interessa moltissimo.
Allora, com'è andata stavolta?
È andata da Dio. 2.300.000 italiani hanno votato per questo censimento e quindi diventano 13 milioni e mezzo gli italiani che hanno sostenuto da quando è nato i luoghi del cuore.
Bene, chi ha vinto?
Ha vinto Don Giovanni Bosco, nel senso che il monumento più votato è il santuario di Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato, dal quale Don Giovanni Bosco, comprato e restaurato da Don Giovanni Bosco, e dal quale egli radiò la sua straordinaria e civile opere di educazione e di sostegno al disagio giovanile, che ancora oggi è così straordinariamente attuale. Quindi un messaggio cruciale per il futuro del nostro paese, perché l'educazione e il sostegno ai giovani evidentemente sono la cosa più importante per il futuro di noi tutti.
E noi sappiamo che il FAI ha ottenuto l'impegno di molte istituzioni poi per poter intervenire su questi monumenti, su questi siti, per restaurarli, no? Per proteggerli. Quindi questa volta quanti sono i siti che verranno protetti oltre a questo che...
Allora, naturalmente, come sempre, sono i primi tre vincitori che ottengono un sostegno economico da parte del FAI di Intesa San Paolo, soprattutto Intesa San Paolo naturalmente, ma poi tutti i monumenti che hanno avuto oltre 2.500 voti possono concorrere ad avere un finanziamento, a patto che presentino al FAI Intesa San Paolo un progetto di restauro, di valorizzazione credibile. In questo caso i soldi che danno i luoghi del cuore non sono tanti, ma la nostra esperienza è che poi escono una quantità, spesso una quantità di milioni e milioni che vengono erogati dalle istituzioni dello Stato, in quanto ci si accorge che questi monumenti esistono e che la gente vuole la loro salvezza per sempre e per tutti.
Quindi è una presa di consapevolezza, però anche un impegno concreto in sostanza.
E beh, molto concreto, perché 160 monumenti restaurati sono tanti, quindi è senz'altro, oltre alla grande attività del FAI di proteggere per sempre e per tutti i monumenti che appartengono alla fondazione, che sono tra virgolette solo 70, e quindi qui sono 160, e quindi se continuiamo così arriveranno a migliaia e migliaia di monumenti salvati, perché lo chiede la gente.
Sì, poi tra l'altro la vostra iniziativa ha anche contagiato altre associazioni, altre realtà che hanno preso l'impegno di portare la gente a vedere, non so, la domenica delle ville aperte.
No, questa è un'altra cosa, però, perché queste sono le giornate FAI, no? Io non confonderei le due cose.
No, senza confonderli, però tutte le iniziative che portano attenzione, perché chi li conosce ne capisce il valore, no?
Beh, è evidente che non si tutela ciò che non si conosce, si tutela ciò che si conosce e ciò che si ama, ma si ama soltanto quello che si conosce, quindi l'attività delle nostre delegazioni, della rete territoriale su tutto il territorio italiano è proprio quello di riconnettere gli italiani alla loro storia locale e quindi a raccontargliela, a fargliela amare, e quindi a trasformare i cittadini nei più importanti attori della tutela del loro patrimonio.
Ecco, e sicuramente è una cosa importante. Allora, primo classificato santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, e quindi è questa chiesa che verrà, speriamo, restaurata se viene presentato, come spiegava Magnifico, il progetto, un progetto. Allora, prima classificata 72.000 voti, seconda classificata al secondo posto la Fontana Antica di Gallipoli, che ha preso 62.900 erotti segnalazioni. E poi c'è la chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro. Non so se la conoscete, è una chiesa bellissima, quasi in riva al mare, rosa. E io l'ho vista, la conosco e sono felice che venga restaurata. Ha preso 47.000 voti. Ecco, queste siti riceveranno, dunque adesso la cifra precisa io non la so, ma riceveranno il primo premio 70.000 euro, il secondo mi pare, beh adesso non vorrei dire cifre sbagliate, però una notevole cifra di sostegno per il loro restauro. E qui, poi molto votata, ma non ha vinto niente però l'attenzione di sicuro, il traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago ha preso 31.400 preferenze, quel traghetto che nessuno più sapeva guidare, il sindaco ha fatto un patentino e lo guida lui, il sindaco di Imbersago.
Qui c'è una domanda da parte del nostro ascoltatore che è anche venuto alla festa, insomma è Matteo che ci segue sempre, che dice: ma le ristrutturazioni sono appaltate a chi? Il FAI fa una gara?
Ma no, ma non è il FAI.
Spieghiamo no. Con pazienza, spieghiamo.
Il FAI mette a disposizione una quota e poi l'accordo di solito è con l'istituzione, col comune o con la regione.
Quindi sono le istituzioni locali, sì, che poi provvedono alla, sì, ristrutturazione e incamerano la quota raccolta dal FAI?
Sì, perché la quota raccolta dal FAI immagino che non sia neanche sufficiente, cioè 70.000 euro per restaurare una chiesa magari ce ne vogliono anche di più. Allora il FAI dice: questi sono i soldi, il FAI, che poi è la Banca Intesa, non è il
certo,
FAI.
Sempre, sì, è sempre.
Perché hanno,
cioè, Fondazione Cariplo,
fin dall'inizio è stata fatta in questo modo. E loro mettono a disposizione la quota.
Però mi risulta che il FAI, come dire, sovrintenda anche un po' alle ristrutturazioni,
ah, beh, sì,
cioè
certo,
quindi controlla che vengano fatte in una certa
maniera. Certo.
Intanto, perché quello fa la differenza.
Intanto, per esempio, la chiesa che ha vinto, quelle che hanno vinto, si forma un comitato che raccoglie i voti e che poi si impegna a presentare un progetto. Se il progetto viene ritenuto valido, può partire la cosa in accordo con l'istituzione.
Carissimo.
O nel caso del primo premio è delle suore salesiane, non so se c'entra la chiesa, adesso non so bene. Però insomma, sono sempre i proprietari.
Sicuramente c'entra la chiesa.
No, non so se c'entra anche il comune in qualche modo.
Ah beh, può essere, perché si tratta sia di strutture che appartengono a istituzioni pubbliche, sia invece a fondazioni oppure appunto a, sono
come
proprietà.
Qui, no? Quando fanno dei lavori di restauro al Duomo di Milano, è la
Veneranda
fabbrica, però il comune, le istituzioni possono farne parte, contribuire, perché comunque il Duomo riguarda tutti quanti, per dire. No?
Ecco, quindi Matteo ci ringrazia per questa precisità ascoltando, e credo abbiamo dato anche delle informazioni che sono di interesse anche di altri ascoltatrici e ascoltatori.
Poi non abbiamo il tempo di elencarli tutti, ma insomma sono stati segnalati parecchie, anche giardini, anche luoghi
quindi dipende,
da guardare.
Ecco,
no?
Dipende, come tu giustamente osservavi, anche dagli interlocutori che posseggono il bene, se c'è qualcuno che lo possiede, ben inteso, cioè nel senso che per esempio un convento eccetera eccetera, ci saranno altri interlocutori rispetto.
Di solito vengono coinvolti i comuni, le regioni eccetera, ma diciamo dal punto di vista culturale la cosa bella, interessante è che queste iniziative solleva l'attenzione dei cittadini e il loro coinvolgimento.
Certo, certo.
E li rendono consapevoli dei beni nostri, che sono nostri.
Soprattutto dei beni del loro territorio, che magari nemmeno sanno che ci sono.
E quando li conosci ne apprezzi il valore e quindi ti impegni di più per salvaguardarli e per tenerli bene, insomma.
Grazie Tiziana. Dunque,
ciao a tutte,
speriamo di aver soddisfatto la curiosità di Matteo, che appunto ci ha ringraziato. Noi adesso abbiamo la pubblicità e ritorniamo subito dopo. I just want your arms to bring me closer. Bentornate, bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Io mi sono persa in questo libro di cui stiamo per parlarvi, perché? Perché sicuramente presento alcune, o meglio rispondo, cado in alcune delle tentazioni che il libro, sia pure con un certo umorismo, stigmatizza. E ho letto con grandissimo divertimento un manifesto che conclude il libro, il manifesto dell'oltre tecnofobo. Allora, cos'è, anzi chi è l'oltre tecnofobo o l'oltre tecnofoba? Perché insomma, cioè, data le caratteristiche della nostra lingua, la declinerei in tutti i possibili generi. È il capitolo conclusivo di Oltre la tecnofobia, ed ecco che ritorna questo concetto, il digitale dalle neuroscienze all'educazione, edito da Raffaello Cortina e firmato da tre autori, Vittorio Gallese, tre autori, tre studiosi, tre professori, Vittorio Gallese, dicevo, Pier Cesare Rivoltella e Stefano Morigi, che ben conosciamo perché è molto spesso nostro ospite, non solo per la sua attività, i suoi lavori, i suoi scritti, ma anche spesso per una serie di preziose opinioni o anche approfondimenti su temi, personaggi e visioni. E allora lo saluto intanto perché è un po' che non lo sento. Buongiorno e bentornato a Stefano Morigi.
Buongiorno Ira e buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, intanto ho scoperto che uno dei coautori del libro è un nostro ascoltatore, questo mi fa molto piacere, quindi lo saluto con affetto, ecco.
Sì, Vittorio Gallese.
Sì. E intanto a te ti do del tu, anche se in realtà insomma, certo. Normalmente agli autori, agli studiosi, come si fa? Nei quotidiani culturali do del lei, però ti do del tu perché ci conosciamo da tanto tempo e soprattutto da una trasmissione diciamo più informale che era quella che facevamo insieme a un celebre astrologo, non dico altro, astrologo e tante altre cose, insomma musicologo e così via, quindi in quel caso avendone fatte più di Carlo in Francia in quella trasmissione ormai non riesco a darti del lei, quindi allora Stefano, qui dicevo giustamente che parto dalla fine nel definire l'oltre tecnofobo perché è un obiettivo che ciascuno di noi potrebbe porsi, no? Con il vostro aiuto, e poi entriamo invece nel merito delle ricerche fatte, degli approfondimenti, di come è strutturata tutta l'opera, no? Quindi definiamolo l'oltre tecnofobo.
L'oltre tecnofobo è una figura che abbiamo costruito anche con un po' di ironia per condividere la necessità di anzitutto riconoscere e poi superare una serie di bias cognitivi, di resistenze psicologiche, di pregiudizi culturali con cui continuiamo comprensibilmente da un certo punto di vista a guardare alle tecnologie, soprattutto le più recenti e performative, e che invece insomma sarebbe ora e tempo di cominciare a mettere su un tavolo, per così dire, anatomico e analizzarle con uno sguardo un po' più informato e dunque responsabile. La tecnofobia storicamente, diciamo così, è associata alla paura di chi, rifiutando le macchine, arrivava addirittura, penso alla rivoluzione industriale, a distruggerle, a spaccarle, penso al fenomeno dei luddisti. Ma in questo libro noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione su una tecnofobia per certi versi più carsica, ma non meno insidiosa, che attraversa anche le posizioni apparentemente più aperte e progressiste, cioè quelli che dicono certo le tecnologie sì, ma attenzione a distinguere i rischi dalle opportunità, l'uso dall'abuso. Sembrano effettivamente a tutti gli effetti delle posizioni lucide e responsabili, ma sono in qualche modo sostenute da una visione della tecnologia epistemologicamente infondata che non sfiora minimamente la complessità del nostro rapporto con le macchine.
Ecco, sì, perché degli argomenti contenuti nel libro e da cui si parte poi appunto per dare anche delle risposte, evocano insomma le reazioni che spesso si sono avute con qualunque innovazione tecnologica, dalla scrittura alla fotografia, alla televisione e naturalmente la rete. Il digitale, come sappiamo, è sul banco degli imputati, per esempio, per l'induzione all'isolamento sociale dei giovanissimi, ma non solo di loro, e quindi anche ha spinto a prendere dei provvedimenti che gli autori del libro analizzano alla luce anche una ricerca neuroscientifica per comprendere, ed ecco che poi torneremo al manifesto alla fine, per comprendere veramente quanto sia responsabile la tecnologia o quanto noi che la utilizziamo o la male utilizziamo, no? Che poi alla fine il discorso è sempre quello.
Sì, assolutamente, ma la nostra critica, diciamo, si può articolare su più livelli.
Sì, anche perché avete diviso il libro in tre parti, certo, che sono quelle, no, essenziali.
Sì, questo anche perché siamo convinti che il digitale, essendo una trasformazione culturale, non solo informatica, sì, per essere davvero affrontato ha bisogno di più competenze, quindi le neuroscienze, l'epistemologia, la pedagogia e molte altre ancora. Però queste strategie del controllo, addirittura del divieto, che vengono prese anche da importanti istituzioni, vengono intuitivamente associate a provvedimenti di responsabilità. Ma ci chiediamo al contempo, magari una volta così come esercizio intellettuale, che cosa comporta un divieto o un controllo? Un'esautorazione della scuola dalla possibilità di sperimentare, formando i docenti, questi tipi di tecnologie, comporta una serie di conseguenze. Per esempio, il compito di educare e formare i più giovani all'intelligenza artificiale, al digitale, viene affidato alle famiglie, ma recenti studi, molteplici studi, dimostrano che le famiglie, per tante ragioni di tempo, ragioni di incompetenza del tutto legittima e comprensibile, non sono in grado di accompagnare i ragazzi a un uso responsabile a queste tecnologie, e quindi i ragazzi in questo caso vengono lasciati soli con se stessi e con l'uso di queste tecnologie. E d'altra parte, che immagine della scuola ne viene fuori? Una scuola che non può affrontare le tecnologie in contesti deputati all'apprendimento è una scuola non più aperta alle sfide del presente, per non dire a quelle del futuro, e quindi in questo orizzonte quale progetto di cittadinanza, quale orizzonte formativo educativo potrà sviluppare, chiudendosi in una tradizione che sembra più un totem se non un tabù, che non invece una risorsa utile, come facevano davvero gli umanisti, per ripensare il presente e appunto quello che ci aspetta da vivere negli anni che verranno. Quindi vietare è facile, ma mette più a posto le coscienze di chi prende questi provvedimenti quanto non consenta di affrontare i problemi. Insomma, ma la logica del divieto è noto a prescindere dall'interazione con le tecnologie.
Non ti compro la macchina perché così non fai un incidente invece di insegnarti che cosa puoi o non puoi fare.
Peraltro, sull'altro aspetto che dicevi tu, ci sono tanti studi che dimostrano, per esempio uno di recente è stato condotto in Norvegia, che se proprio vogliamo andare a affrontare il discorso da questo punto di vista, mediamente i ragazzi che interagiscono più online sui social con i propri pari sono anche quelli che hanno più interazioni, per così dire, dal vivo. Sì. Un altro studio, una meta-analisi di Marciano, che è una psicologa di Harvard University, dimostra che i social, sostanzialmente, la semplifico così, non hanno direttamente né effetti positivi né negativi sui ragazzi, se non per il fatto, questi effetti emergono se motivi di ansia o di altri tipi di preoccupazioni, addirittura patologiche, non sono già presenti nei ragazzi.
Ecco, su questo c'ero arrivata anch'io, e credo anche molti studiosi di altre discipline, o comunque molti di fatto è impensabile che qualche cosa di esterno possa provocare esiti da solo, intendo, esiti drammatici, soprattutto se si parla di una nuova tecnologia. Una delle cose più interessanti, a mio avviso, anche per il lettore che si accostasse a questi argomenti per la prima volta, che inserite nella prima parte, è proprio il discorso che la nostra è una società che da molto tempo privilegia l'individuo e l'individualismo, e quindi anche, come dire, l'egoismo o il suo contrario sostanzialmente, quindi l'autoflagellazione, il rivoltare contro se stessi, l'individualismo, perché non si è all'altezza o non ci si sente all'altezza, no? Ecco, per cui facciamoci qualche domanda sul tipo di valori che vengono poi trasmessi e che inevitabilmente hanno dei riverberi anche nella relazione con le nuove tecnologie.
Anche perché quello che dici tu è molto giusto e coglie nel segno. Il rischio è quello di proiettare la responsabilità sulle tecnologie. Questo in sé non è grave, se non fosse che non ci consente più di cogliere una responsabilità educativa che riguarda soprattutto noi adulti, insegnanti, genitori, adulti in senso lato. Pensa al caso emblematico degli hikikomori. All'inizio si pensava che fossero vittima di una sindrome da ritiro prodotta da un abuso di tecnologia, sì. Ma posto che ogni abuso in quanto tale è un male, questo è ovvio, da internet alla marmellata, ma si è verificato poi che questi ragazzi si concedevano abusi di tecnologia perché la realtà familiare o sociale che erano costretti a vivere per loro, per tante ragioni, era diventata
difficile da accettare per i genitori che uno si isola e diventa un hikikomori perché la tua famiglia in realtà lo ha spinto a questa soluzione estrema.
Spinto, non l'ha compreso, non è stata in grado di stare dentro una relazione educativa.
O forse c'è stato troppo, è stata troppo addosso.
E quindi la virtualità, per così dire, consentita dalla tecnologia diventa uno sfogo, non necessariamente uno sfogo sano, ma l'unico plausibile in cui l'adolescente si ritira. Quindi attenzione a non scambiare, come molti fanno, le cause con gli effetti.
D'accordissimo, c'è poi la seconda parte che ci racconta, e lì lascerei ai lettori la scoperta, le molte storie che si dicono e si raccontano sul digitale, alcune veramente me le ero dimenticate, ma effettivamente interessante, ma prendendole sul serio, quindi anche insomma affrontandole sviscerandole, trovando quali sono insomma gli argomenti validi, diciamo così, e quelli meno. E poi nella terza parte, e abbiamo ancora 2 minuti, Stefano, quindi ti sono capace di grande sintesi, c'è non dico la soluzione, ma un suggerimento di percorso futuro: educare nel digitale noi e anche chi è più giovane, perché sarebbe ora che anche noi cominciassimo, no, a capire qualcosa di più.
Questo è importantissimo. Anche qui c'è il rischio di una, per così dire, distorsione prospettica sul problema. Noi siamo ancora convinti che in quanto adulti siamo perciò stesso preparati a gestire i cambiamenti che queste tecnologie stanno producendo e produrranno sempre più, mentre i più giovani, in quanto fragili, sono le vittime sacrificali. Non è esattamente così. Noi, proprio perché siamo stati, per così dire, strutturati dentro l'interazione con altre tecnologie, fatichiamo ad adattarci a un ambiente che ci sta cambiando attorno. Dobbiamo fare un esercizio molto più profondo di messa in discussione delle nostre categorie, del modo di interagire nel mondo e soprattutto nel modo di interagire anche sul piano pedagogico educativo con i più giovani, che sicuramente sono da molti punti di vista più fragili di noi, ma per altri versi stanno imparando più rapidamente
anche a difendersi, a scegliere,
a nuotare in un'acqua che sarà il loro futuro. Anche per questo una sottrazione per così dire, violenta, vorrei dire, no? Di questi strumenti nei contesti in cui potremmo incontrarci noi e loro per sperimentare insieme è del tutto irresponsabile, cioè McLuhan l'avrebbe definita analfabetismo mediologico e questo, torniamo al punto di prima, attenzione a mettersi la coscienza a posto vietando, perché ci stiamo esponendo a una serie di rischi che non riusciamo a vedere probabilmente o non vogliamo vedere, ma che non aiutano in nessun modo né gli adulti a riorientarsi in un mondo che sta cambiando velocemente e tantomeno i giovani a entrare in quella relazione educante ed educativa che noi avremmo il dovere di impostare e imbastire con loro.
Benissimo, allora grazie davvero, arrivano messaggi grazie come prevedibile da molti ascoltatori e ascoltatrici, poi cercheremo di darne conto, grazie a Stefano Morigi sempre, che spesso è con noi e ci fa sempre piacere, con un Vittorio Gallese, Pier Cesare Rivoltella, firma Oltre la tecnofobia, il digitale dalle neuroscienze all'educazione, Raffaello Cortina, editore. Buon lavoro Stefano, a risentirci.
Grazie Iva, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Buona giornata.
Oh, caro Antonio, reduci dalla festa, rieccoci.
Rieccoci.
Anche tu sei venuto alla festa più di una volta, tra l'altro.
È vero.
Ecco.
Beh, è stata un'esperienza, in ogni caso un successo.
Sì. Anche stavolta è andata bene, grazie. Ascoltatrici, ascoltatori numerosissimi, migliaia e migliaia sono venute nella 3 giorni all'ex ospedale psichiatrico Pini. Grazie ad Antonio Serra che ha intervistato valorosamente Pat Carra, a cui vogliamo tanto bene. E poi invece siamo ritornati alla nostra normalità. Tu ricordati che a fine giugno hai un appuntamento qui, tu lo sai.
Me lo ricordo.
No, io te lo dico perché sai che quando si avvicina la fine del palinsesto io comincio
un po' non mi dimentico l'appuntamento. Allora, di cosa parliamo oggi? Abbiamo già parlato in passato in alcune occasioni di questa casa editrice che si chiama Toshokan, perché questa casa editrice ci ha aperto gli orizzonti tutta una serie di fumetti insoliti che normalmente prima non frequentavano le nostre edicole o le fumetterie. Parliamo oggi di un fumetto di produzione taiwanese, che si chiama Wind Chaser, più veloce del vento, dice la traduzione italiana del titolo, che ha un impianto molto particolare, un impianto storico. Dobbiamo risalire per iniziare a raccontare di questa storia al 1895, al momento in cui, ahi noi, Taiwan viene assegnata al Giappone alla fine della prima guerra sino-giapponese, e i giapponesi quindi dominano Taiwan e sostituiscono la loro cultura a quella taiwanese. Gli abitanti sono costretti a cambiare i loro nomi, a assumere nomi giapponesi, sono costretti a studiare il giapponese, a studiare la storia del Giappone e così via. Tutto questo prosegue fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale e al momento della resa del Giappone Taiwan viene restituito alla Cina, anche in quel momento la Repubblica Cinese, non la Repubblica Popolare Cinese, la Repubblica Cinese è nelle mani di Chiang Kai-shek, il quale fa l'esatta operazione contraria, cioè dice fuori tutti, fuori i giapponesi, ripristiniamo la cultura taiwanese, sostituiamo i nomi e facciamo così. Questo produce un disastro dal punto di vista sia culturale che emotivo e così via. Tutto questo però, che sembrerebbe come una didascalia storica, ci viene raccontato invece molto facilmente attraverso la storia di amicizia di due ragazzi che vorrebbero partecipare alle Olimpiadi, vogliono essere due campioni di atletica, e che sono un ragazzo taiwanese di origine taiwanese e un ragazzo di origine giapponese che però ha sempre vissuto a Taiwan e anzi è nato a Taiwan, i quali si trovano quindi coinvolti nel marasma di questa trasformazione e in una condizione che li lascia, come dire, straniti. C'è un colpo di scena, diciamo, che io non voglio parlare perché chiaramente questo, come dire, renderebbe tutto noioso per chi volesse leggere questo fumetto, però questa storia di questa transizione così, così complessa è molto ben raccontata attraverso flashback, flash forward, cioè non è una narrazione lineare, che ci fa vedere tantissime situazioni che è difficile anche immaginare senza conoscere, senza saperle, il tutto avendo come filo conduttore una cosa che apparentemente non c'entra nulla con tutto il discorso che abbiamo fatto, i treni. Perché? Perché i nostri due protagonisti, per allenarsi a correre, decidono di cercare di correre più veloce di una locomotiva, come avrebbe fatto Superman. E quindi tutte le mattine, quando passa il treno, si mettono a correre fino a che non rimangono sfiancati da questa cosa. Ovviamente diciamo che il treno vince sempre. Ma tutto questo, ribadisco, raccontato in un modo che evita il didascalismo, con una capacità di narrazione che ci allontana moltissimo dal modello del fumetto, attenzione, giapponese. Cioè, se noi guardiamo questo oggetto fisico, potremmo dire è un manga. Invece, quando lo leggiamo, non è un manga, perché i fumetti giapponesi sono fatti in un certo modo, i fumetti taiwanesi, nonostante la somiglianza, sono fatti decisamente in un altro. E per certi versi, dal punto di vista narrativo, nella struttura della sceneggiatura, sono nettamente più vicini alla percezione di noi occidentali, di come noi affrontiamo la narrazione e la narrazione anche dei sentimenti dei personaggi. Quindi Ryo, buonanotte, Miara, Ida, i due protagonisti, perché questo è complicato, Miara, Ida, i due protagonisti, e Ida chiaramente non si chiama veramente Ida, perché essendo taiwanese si chiama Jin Lee Sen, ma lo scopriremo solo leggendo il libro, insomma, che ha anche un nome taiwanese. Si trovano ad affrontare tantissime situazioni drammatiche, tra cui non ultima anche un'epidemia di colera che, leggendo veramente quelle pagine, mi ha riportato a situazioni recenti della nostra storia, e vedere come certe cose fossero affrontate in un'epoca più lontana, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ci fa capire quanto, insomma, abbiamo affrontato tante situazioni, ma ancora non abbiamo imparato a come vivere veramente, insomma, ecco.
Parole sante. Dunque, riassumiamo gli estremi.
Questo è Wind Chaser, I più veloci del vento, edito da Toshokan. Sono 9,90 € in fumetteria e libreria.
E allora, io ringrazio Antonio Serra, come sempre, che ritornerà fino a fine giugno con la rubrica di fumetti che chiude la settimana del quotidiano culturale di Radio Popolare Cult. Vi ricordo che ci potete scrivere per richieste di informazione oppure per altri motivi a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritorneremo in onda lunedì alle 11:30 come di consueto, fra poco ci sono le notizie. Stavo guardando, ecco, mi dite come si chiama il fumetto di cui ha parlato Antonio Serra?
Lo ridiciamo subito. Wind Chaser, più veloci del vento. Non ho detto il nome dell'autore, Chen Kia Cheng.
Bene, allora, tra l'altro sono arrivati molte opinioni su Oltre la tecnofobia, di cui ci parlava Stefano Morigi, che è coautore del libro, edito da Raffaello Cortina. Tendenzialmente tutti d'accordo con quello che affermava, cioè il fatto che il problema non è il mezzo, il problema è come lo si usa, come lo si affronta, o nel caso dei giovanissimi, come li si prepara, insomma, cioè a un universo che è quello della tecnologia applicata dei nostri giorni. Alla fine ritorniamo sempre lì, insomma, il rapporto personale fortifica o indebolisce rispetto a qualunque agente esterno. Quindi grazie per i vostri messaggi, che sono sempre interessanti. Fra pochissimo, come dicevo, le notizie. Ricordo soltanto che The Mary Shelley Picture Show, il grande progetto dei Duperdue e di Minima Teatralia, che raduna 80 abitanti del quartiere Niguarda, che appartengono a tante categorie, e quindi è un lavoro corale di grande interesse, è ancora per stasera al Teatro Elfo Puccini di Milano. Cult vi saluta, buon weekend, a risentirci lunedì. Un saluto da Ira Rubini. Tut, 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 tut,